Il tema di questa sera è Sant'Agostino fu più tollerante dei lumi e un sottotitolo alla riflessione di Agostino sull'idea di tolleranza. Questa frase, Sant'Agostino fu più tollerante dei lumi, che sta tra virgolette, non è una citazione mia, ma piuttosto è una frase che deriva da un autore del Settecento e l'ho scelta come titolo perché è abbastanza significativa. Cioè, in un momento come il Settecento, in cui tanto si dibatte sull'idea di tolleranza e in cui da molte parti si hanno delle reazioni anche piuttosto forti contro la Chiesa e la sua storia, accusandola di tolleranza, vi è anche chi sostiene che Agostino fu più tollerante che non certi autori del 6 o del 700. L'autore di questa frase, tanto per non lasciarlo nell'anonimato, è un autore non particolarmente noto, Pietro Tamburini, un professore della facoltà teologica dell'Università di Pavia. E tra l'altro il testo in cui figura questa affermazione, per ragioni varie, era stato posto all'indice, ma non certo per questa frase. E ho scelto questa frase di Pietro Tamburini perché la ritengo sufficientemente provocatoria e poi in essa si contengono tre elementi essenziali. Uno, la questione della tolleranza, e due poli in cui il problema della tolleranza può essere considerato. E sono due momenti decisamente importanti all'interno della storia della Chiesa. Da un lato Agostino e d'altra parte l'interpretazione moderna della tolleranza. Ora, se noi consideriamo come Agostino è stato interpretato, come è stato seguito, possiamo notare che sovente le sue affermazioni e il suo pensiero sono stati intesi in modo diverso e sono stati interpretati anche in modo erroneo. E di fatto Tamburini si poneva il problema di reagire contro alcune interpretazioni che del pensiero di Agostino in materia venivano date, che riteneva assolutamente inesatte. È un po' la sorte di Agostino in genere, quella di essere mal compreso o compreso solo in parte. Questo discende da due elementi. Da un lato, una oggettiva complessità del suo pensiero. Ha scritto moltissimo, si è occupato di moltissimi temi, ne ha parlato in modo molto profondo, ma non sempre del tutto chiaro. E alla complessità si può aggiungere anche un elemento di cui Agostino in certo modo è responsabile, cioè nel suo pensiero talora vi sono delle ambiguità che effettivamente consentono una diversità di interpretazioni. Passa spesso da un argomento all'altro, cambia registro, cambia il modo di discutere gli argomenti secondo l'avversario che deve controbattere. Non dimentichiamo che Agostino era per formazione, e lo è stato fino all'età matura, un maestro di retorica, quello che oggi sarebbe un professore d'università della materia, prima in Africa, poi a Roma e infine a Milano. Ora, questa formazione retorica in lui perdura, rimane e rende spesso più difficile per chi lo legge con una formazione mentale del tutto diversa, rende più difficile comprenderlo a fondo. Comunque non è questa, delle difficoltà presenti nel pensiero di Agostino, una ragione sufficiente per prendere alla lettera certe affermazioni eccessive che di fatto si trovano nella sua opera su tanti argomenti, prenderle alla lettera senza tener conto delle attenuazioni, delle reticenze, delle interpretazioni diverse, delle riserve formali che Agostino stesso apporta in altri testi o in altre sedi. In genere gli storici sono molto colpiti dalla importanza non solo della dottrina di Agostino, questo è un dato scontato, ma dall'importanza della discussione attorno a questa dottrina. C'è tutta una varietà di interpretazioni. Questo rende un po' difficile il discorso, perché da un lato si teme di attribuire ad Agostino ciò che Agostino non ha assolutamente detto, e al contrario si teme di rifiutare ad Agostino ciò che la sua dottrina, almeno in germe, doveva contenere, se ha dato vita a certe interpretazioni. Ora, distinguere nettamente i principi, le conseguenze, eccetera, non è un discorso facile. Di fatto gli eredi di Agostino hanno spesso semplificato e impoverito le sue concezioni, e questo su una serie di piani anche notevolmente diversi gli uni dagli altri. Se pensiamo all'interpretazione politica che il Medioevo ha dato di Agostino, il cosiddetto agostinismo politico, è certamente una sostanziale infedeltà al pensiero di Agostino. Allo stesso modo, certe interpretazioni moderne della dottrina della grazia in Agostino, non solo in campo riformato, Lutero, eccetera, ma anche in campo cattolico, Baio o Giansenio, sono esattamente il tradimento, come De Lubac ha bene mostrato, dell'autentico pensiero di Agostino. E attraverso Agostino, per esempio, i temi della grazia assillano l'età moderna, assillano proprio nel senso letterale del termine, fino a divenire una vera e propria ossessione. Uno storico che si è occupato soprattutto di Agostino, un grande storico, Henri-René Maroux, che è noto anche per le sue riflessioni sulla conoscenza storica e sulla teologia della storia, comunque grande studioso di Agostino, scrive: «La cosa finisce per diventare ossessiva. Non si osa più formulare né riserve né critiche. Sant'Agostino ha sempre ragione in tutto. Roma, nel 1690, dovrà condannare, tra gli errori dei giansenisti, l'opinione secondo la quale basta che un punto di dottrina sia stato professato da Agostino perché si sia autorizzati a sostenerlo in opposizione a tutti, compreso il Papa». Quindi una certa ossessione dell'agostinismo, ma non bisogna nemmeno dimenticare l'esistenza di posizioni assolutamente antitetiche, cioè di personalità che rifiutano al pensiero e alla figura di Agostino qualsiasi valore. Sono posizioni che si trovano soprattutto nella tarda età moderna e soprattutto nell'ambito del calvinismo francese. Sono degli ugonotti, questi oppositori di Agostino, cosiddetti refugiés, cioè tra coloro che avevano lasciato la Francia dopo la revoca dell'editto di Nantes. Comunque avremo l'occasione di riparlarne fra un minuto. Ad esempio, uno di questi autori, il Barberac, nega a tal punto l'auctoritas di Agostino da dire che qualsiasi eventuale sua affermazione plausibile è solo frutto del caso. Se eventualmente Agostino ha detto una cosa giusta, è stato proprio un puro caso, non era voluto. Anzi, continua, devo dire che in tutto forse non vi è mai stato un peggior interprete della scrittura. Non andava tanto per il sottile il nostro Barberac. E dice che eventuali, noi sappiamo che nel mondo riformato Agostino era letto con grandissimo interesse, Lutero lo rivendicava a sé, diceva: Agostino è tutto mio, solo io lo interpreto correttamente. E invece Barberac diceva che eventuali posizioni riformate in favore di Agostino non erano altro che un deprecabile residuo di papismo, e papismo a quest'epoca e in questo ambiente era un'insolenza piuttosto pesante. Ma comunque vediamo in particolare i giudizi, che sono molto diversificati relativamente al nostro tema specifico, cioè Agostino e la tolleranza. Molti autori vedono in Agostino il primo teorico dell'Inquisizione. Il dibattito si ha soprattutto in questo preciso momento storico, cioè nel momento della revoca dell'editto di Nantes. Siamo nel 1685, Luigi XIV, con l'editto di Fontainebleau, revoca quelle concessioni che poco meno di un secolo prima, nel 1598, erano state fatte da Enrico IV nei confronti degli ugonotti francesi, ai quali veniva riconosciuta una certa libertà di culto. Ora, in questa occasione, perché parlare di Agostino? Cioè, che cosa c'entra il fatto di un editto di tolleranza che viene revocato nella Francia di fine 600 con Agostino? Coloro che sono fautori della revoca dell'editto si fondano su due epistole di Agostino, quindi sono due lettere di Agostino, lettera a Vincenzo e lettera a Bonifacio, che vengono rispolverate, vengono ripubblicate, e vengono ripubblicate in un testo che, traduco il titolo, suona così: conformità della condotta della Chiesa di Francia per ricondurre i protestanti, conformità con la condotta della Chiesa d'Africa per ricondurre i donatisti alla Chiesa cattolica. Quindi ciò che per ragioni politiche o altro si fa nella Francia di fine 600 è assolutamente legittimo, perché si fonda su una autorità così grande come è quella di Agostino. Poi vedremo però se Agostino era stato ben capito. Quindi chi sostiene che sia legittima l'intolleranza nella Francia di fine 600 lo fa appellandosi a Agostino. Chi ritiene che invece si debba sostenere la tolleranza condanna Agostino come il padre di queste posizioni. In un caso e nell'altro Agostino viene considerato come intollerante, da un lato per esaltarne l'intolleranza e dall'altro per deprecarla, però in fondo, al di là delle valutazioni, l'interpretazione è la medesima. Agostino è un maestro di intolleranza, e bisogna dire che molte interpretazioni anche recenti della polemica antidonatista di Agostino vanno in questa direzione, sino ad attribuire ad Agostino, come dicevo, una responsabilità diretta nel drammatico fenomeno dell'Inquisizione, come se Agostino, a questo fenomeno del tutto posteriore, avesse fornito un supporto ideologico e un fondamento. In sostanza, si tratterebbe dell'appoggio dato da una personalità così forte e così autorevole a una pratica storica il cui esito non poteva che essere la legittimazione del massacro degli eretici per soffocare l'eresia. Ora, attraverso Agostino si rilegge in questa direzione un passo del Vangelo, cioè il fondamento di tutto sarebbe Luca 14,23. Luca 14,23 è la parabola abbastanza nota, credo, dell'invito al banchetto. Il padrone di casa fa gli inviti, ma le persone, con un pretesto o con l'altro, non aderiscono all'invito. C'è chi ha preso moglie, chi ha comprato i buoi e li deve provare, eccetera. Il servo riferisce al padrone. Il padrone, irritato, dice al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo fa, e poi di nuovo: signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. E qui viene il versetto incriminato. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempie. Sono esattamente queste parole, spingili a entrare, che nella versione che leggeva Agostino suona cogite entrare. Cogite, il verbo latino, vi dà l'idea della coazione, e nella versione invece della Vulgata compelle entrare. Agostino è già cogite, ma fra cogite e compelle non c'è poi una gran differenza. Se un'osservazione si deve fare per quello che riguarda il passo evangelico, senza entrare in questioni esegetiche complesse, è che quantomeno andrebbe letto insieme al corrispondente di Matteo, che è Matteo 22. Il tema è lo stesso, Matteo 22 da 1 a 10, e innanzitutto vediamo che in Matteo questa espressione non c'è. Il discorso è lo stesso, ma I servi raccolsero quanti ne trovarono buoni e cattivi e la sala si riempì di commensali. Non c'è quantomeno la precisazione se fossero stati proprio spinti a forza o fossero arrivati con le proprie gambe volontariamente. C'è un elemento ulteriore però che non c'è in Luca, ancora più significativo. Il re entrò per vedere i commensali e scorto un tale che non indossava l'abito nuziale gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? E allora ordina: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori. Sembra un atto di durezza, sembra in un certo senso una prevaricazione. In realtà noi sappiamo che in questo mondo, in quello in cui Gesù viveva e naturalmente parlava in modo che le persone che stavano davanti lo comprendessero, l'abito veniva dato gratuitamente all'ingresso, non era qualcosa che uno si doveva procurare andando dal sarto e impegnando magari una cifra non indifferente. L'abito veniva dato, come il professore d'università non si comprano la toga se la devono indossare, ma la ricevono dal guardaroba dell'università. Il non indossare l'abito, che veniva gratuitamente dato, suonava come il rifiuto di un dono gratuito. Quindi è difficile dire che nel Vangelo ci si trovi sul piano della coazione e della costrizione. Di fatto però l'interpretazione che molti danno è questa. E sempre Pierre Bayle dice: Sant'Agostino è così fissato con la sua persecuzione che la trova in un'infinità di passaggi della scrittura, la trova dove c'è e la trova anche dove non c'è, e dove, dice Bayle, si tratta di persecuzione quanto degli interessi dell'imperatore della Cina. Non se ne parla per niente, proprio perché Agostino, partendo da un presupposto, secondo questi autori, persecutorio, trae spunto non solo da quei passi evangelici che si prestano a essere interpretati in questa direzione, ma anche da passi evangelici del tutto diversi. E in conclusione il Barberac dice: è il patriarca dei persecutori cristiani. Fra gli storici recenti, anche quelli che negano ad Agostino la qualifica di teorico dell'Inquisizione, comunque spesso lo ritengono un maestro di intolleranza religiosa. In fondo è una convinzione abbastanza comune quella che dal 313 in avanti, cioè dal cosiddetto Editto di Milano, e soprattutto dal 380, quando Teodosio riconosce il cristianesimo come religione di Stato, lo sviluppo delle vicende storiche documenti per la Chiesa un ribaltamento di ruoli che fa degli ex perseguitati gli implacabili persecutori. È un'interpretazione che percorre i secoli e è un'interpretazione che addossa le maggiori responsabilità di ciò ad Agostino, anche perché è il personaggio decisamente di maggior rilievo nella Chiesa tardo antica. È un'interpretazione presente ad esempio in un autore abbastanza noto che è il Leclerc agli inizi del Settecento. È un'interpretazione che due secoli dopo, agli inizi del nostro secolo, si ritrova ancora quasi tale e quale nel Ruffini, che è un noto ecclesiasticista le cui opere sono state anche recentemente repubblicate. Per esempio Ruffini scrive: ad Agostino si deve massimamente di avere, invocando per primo a sostegno della coazione religiosa le parole del Vangelo di San Luca, fornito a tutte le posteriori persecuzioni la citazione favorita e quasi la parola d'ordine, e di avere posto quella che di tali persecuzioni apparve e appare tuttora come la giustificazione fondamentale. Ma noi nel titolo Sant'Agostino fu più tollerante dei lumi abbiamo visto invece delle affermazioni diverse. Ci sono autori che ritengono che Agostino costituisca un significativo esempio di moderazione e di tolleranza. Il riferimento poi alle opere di Agostino è sempre lo stesso, cioè sono, e vedremo il perché, soprattutto le opere antidonatiste di Agostino a essere in questione. È il caso di autori ecclesiastici come il Tamburini, era un non solo professore alla facoltà teologica ma sacerdote, ma non dimentichiamo ad esempio che nella Encyclopédie alla voce intolleranza, e l'autore non è un autore di poco conto, l'autore della voce è Diderot, a questa voce intolleranza nella Encyclopédie, quando si vuole cercare un sostegno contro l'intolleranza e a favore della tolleranza, le citazioni maggiori vengono proprio da Agostino. E già nel Cinquecento un autore riformato, è un autore di secondo piano, ma piuttosto interessante, il Baudouin, aveva considerato l'opera antidonatista di Agostino come un elemento di straordinaria importanza. La definiva una regola normativa nelle controversie contemporanee, espressione massima della religiosa moderazione della Chiesa antica universale, cioè quella Chiesa dei primi secoli che aveva caratteristiche di universalità. Colui che aveva dato delle regole sagge per garantire l'unità della Chiesa era proprio Agostino, e il contesto in cui questo autore cinquecentesco scrive è un contesto di profonda ispirazione religiosa. Egli ricorda che l'Agostino della controversia antidonatista può servire in vista di una linea di concordia tra le Chiese. Concordia è qualcosa di più della tolleranza. Tolleranza è semplicemente sopportare per determinate ragioni qualcosa che non si condivide e che si ritiene sbagliato. La concordia è un passo ulteriore. Ora, questo discorso sulla concordia viene fatto sulla base di reminiscenze agostiniane. La Chiesa terrestre fatta di uomini, quindi imperfetta, non è una Chiesa di angeli, deve tollerare qualche relativa imperfezione per salvaguardare la concordia e quindi l'unità e la pace. E citati autori ormai abbastanza lontani da noi nel tempo, possiamo anche citare, come abbiamo fatto per la prima linea interpretativa, uno studioso che all'inizio del nostro secolo scrive un'opera monumentale sull'Africa cristiana, conclude le sue pagine sull'Agostino antidonatista dicendo: a torto nel Medioevo i tribunali dell'Inquisizione si appellavano al grande vescovo di Ippona, non si può assolutamente renderlo responsabile delle esecuzioni ordinate dagli inquisitori. Quindi due linee interpretative assolutamente divergenti: Agostino tollerante da un lato, Agostino intollerante dall'altro. Agostino intollerante può essere buono o cattivo, comunque è intollerante, oppure Agostino tollerante. Allora noi ci chiediamo: ma questo benedetto Agostino da che parte stava? Che cosa ha detto? Che cosa ha fatto per consentire delle interpretazioni così varie? Prima di tutto bisogna osservare una cosa: il problema della tolleranza per Agostino si pone in un contesto particolare, quello della polemica contro i donatisti, e vedremo chi sono. Quindi una battaglia polemica, ma in un contesto di carattere pastorale. Se noi prendiamo Agostino polemista come se fosse un polemista puro, non lo capiamo. Dobbiamo prendere Agostino polemista ricordandoci che è polemista in quanto pastore. Si preoccupa dei suoi fedeli, si preoccupa del suo gregge, si preoccupa della Chiesa. Non sono, i suoi non sono discorsi astratti teorici da studioso che sta seduto a tavolino chiuso nel suo buco. Agostino, fatto sacerdote contro la sua volontà, accetta pienamente questo onere pastorale e tutta la sua attività è finalizzata alla pastoralità. Ci sono delle grandi polemiche nella sua attività pastorale, e sono la polemica, sono piuttosto note, la polemica antimanichea, quella antidonatista, quella antipelagiana, a cui poi bisogna aggiungere anche la polemica antipagana, che dà luogo a quella grandiosa riflessione sulla storia dell'uomo che è il De Civitate Dei. Il donatismo era una corrente estremamente ambigua o ambivalente, dal momento che univa tra l'altro in sé, in modo inestricabile, degli elementi religiosi e degli elementi invece di carattere sociopolitico. è uno scisma tipicamente africano, è una chiesa d'Africa. A differenza di quanto accade per altri scismi e eresie del tempo, questa lo troviamo solo nell'ambito dell'Africa settentrionale. È molto discusso, è stato molto studiato e tra l'altro anche per questi risvolti di carattere sociopolitico ha dato luogo a interpretazioni spesso in senso ideologico piuttosto differenti. L'origine del donatismo era di molto anteriore all'epoca di Agostino. Agostino nasce nel 354, muore nel 430, tanto per dare i riferimenti estremi della sua vita. La controversia antidonatista si colloca soprattutto fra gli ultimi decenni del IV secolo e 411 anni immediatamente successivi. Invece le origini del donatismo risalivano ai primissimi anni del IV secolo e il donatismo era sorto in Africa in conseguenza della persecuzione di Diocleziano. Persecuzione di Diocleziano, siamo verso il 303. La persecuzione aveva lasciato dei segni molto profondi nelle comunità. Segni profondi perché c'erano stati dei martiri, ma c'erano stati anche coloro che erano venuti meno, non tutti hanno la capacità e la forza di affrontare il martirio e in molte chiese si era dato il caso di comuni fedeli o anche di autorità ecclesiastiche che per non affrontare il martirio avevano ad esempio consegnato i libri sacri ai magistrati romani e questo era un segno di rinuncia alla propria fede. Consegnare i libri, tradere, quindi i traditores, coloro hanno tradito perché hanno consegnato il libro sacro. Ora questo aveva creato dei grossi problemi nelle comunità perché evidentemente il contrasto fra la debolezza di alcuni e l'eroismo di altri non poteva non creare dei problemi e inoltre il donatismo si collegava a una teologia del martirio che era specificamente locale, che va ricondotta soprattutto a una grande figura del III secolo, San Cipriano di Cartagine, che appunto era morto martire e che aveva propugnato una spiritualità militante nella imminenza di una testimonianza di sangue. Ora questa teologia del martirio tipicamente africana si conserva nel donatismo e i donatisti rivendicano di essere l'autentica chiesa, una chiesa di martiri e una chiesa di puri contro una chiesa cattolica che invece dopo adeguate penitenze e non erano penitenze di poco conto riammetteva al proprio interno coloro che erano venuti meno ma si erano pentiti delle proprie colpe. Il segno di appartenenza alla Chiesa per i donatisti non è più, come invece per i cattolici, il legame con Roma. Piuttosto il segno di appartenenza alla Chiesa è quello di possedere dei martiri, di venerarli e di crearne anche di nuovi. È una Chiesa che riscuote un successo notevole mentre i cattolici in Africa diminuiscono. Nel momento ad esempio in cui Agostino arriva a Ippona come sacerdote, poi come vescovo in aiuto al vescovo esistente e infine a morte di Valerio, vescovo egli stesso, quando arriva a Ippona Agostino si trova in una città dove non solo c'erano due vescovi e due comunità, ma la comunità donatista, e vedremo con quali risvolti, era numericamente del tutto prevalente. Quindi il donatismo nell'Africa settentrionale in questo periodo si espande notevolmente. I donatisti ritengono di essere i soli a aver perpetuato l'ideale episcopale di San Cipriano e di essere l'unica autentica chiesa. La formula attraverso la quale si riconoscevano era questa: grande è la chiesa di Numidia, noi siamo i cristiani e noi soli lo siamo. Non dobbiamo pensare che Agostino non fosse fiero di appartenere a quella chiesa d'Africa. Agostino aveva trascorso una piccola parte della sua esistenza altrove, ma nato in Africa trascorre comunque la maggior parte della sua esistenza. E aveva il senso dell'appartenenza a una chiesa che era stata resa illustre dall'insegnamento dei suoi dottori e dal sangue dei suoi martiri. Ma, lo vedremo ancora, il suo atteggiamento era molto diverso da quello dei donatisti. A questi aspetti di carattere dottrinale si collegavano degli aspetti invece di carattere sociale e politico. Il donatismo era particolarmente diffuso fra i neoromanizzati e tra il proletariato agricolo. A lungo sono stati considerati solo gli aspetti, diciamo, teologici o dottrinali del donatismo. Poi, in una certa fase, soprattutto nel momento di maggiore sviluppo della storiografia marxista, questi aspetti sociali e politici sono stati sottolineati a un punto tale da condurre a dimenticare gli aspetti religiosi, che invece sono molto importanti. Questi aspetti teologici o ecclesiologici sono legati al fatto dell'insistenza sull'idea di purezza. Per i donatisti la purezza non è tanto la purezza del singolo, ma piuttosto è la purezza del gruppo nei suoi rapporti con Dio, una purezza quasi rituale che risulta, secondo i donatisti, indispensabile perché Dio non abbandona il suo popolo. Il problema è quello di preservare l'identità del popolo, evitando qualsiasi forma di compromesso con un mondo impuro, con uno sfondo tutto sommato che sembra più veterotestamentario che non evangelico. E il modo per mantenere la purezza era quello appunto di stringersi attorno ai martiri e di rifiutare qualsiasi contaminazione con quelli che erano invece venuti meno. È una chiesa immobilista, è una chiesa isolata, non a caso non esce dai confini dell'Africa, mentre, dicevo, altre eresie o altri scismi avevano poi dei percorsi anche geografici vari. È una chiesa che scompare quando, soprattutto con i Vandali prima, ma poi in conclusione con l'invasione degli Arabi, viene cancellata completamente la presenza cristiana nell'Africa settentrionale. Quindi una chiesa preoccupata solo di preservare la propria identità e di conseguenza una chiesa estremamente aggressiva. E Ippona, dove Agostino si trova a esercitare il suo ministero pastorale, era uno dei centri più attivi del donatismo. Perfino nelle famiglie c'erano dei dissensi fortissimi per ragioni religiose. E Agostino ci descrive questa città in cui la minoranza cattolica era oppressa al punto tale che cattolici in alcuni periodi non riuscivano nemmeno a procurarsi il pane. E non pensiamo che al posto del pane mangiassero chissà quale altre cose, non avere il pane significava fare la fame, perché non perché mancasse il grano, anzi l'Africa era addirittura il granaio di Roma, i rifornimenti dell'Italia annonaria venivano in buona parte dall'Africa, ma perché il vescovo donatista aveva dato ordine a tutti i suoi fedeli, molti dei quali evidentemente facevano i panettieri, di non vendere il pane ai cattolici, che erano pochi e il pane non avevano diritto a comprarlo. Agostino, al suo arrivo a Ippona, in una situazione di questo genere, cioè di conflitti violentissimi e esasperati, cerca una via di sostanziale moderazione. È molto prudente e è molto disponibile al dialogo. Piuttosto sono i suoi avversari che non amano troppo dialogare con Agostino, anche per una ragione: Agostino era talmente abile e capace che gli altri si sentivano un po' in condizioni di inferiorità. Le occasioni per i contatti con i donatisti possono spesso essere contingenti, però non bisogna pensare che Agostino si muova per caso. È piuttosto chiaro che le occasioni specifiche che si possono presentare rientrano per Agostino in un piano di più vasta portata. Dialogo per lui vuol dire confronto privato, che può essere diretto o può essere anche epistolare. Era una forma di contatto, quella epistolare, molto, molto usata. Può voler anche dire confronto pubblico, attraverso dibattiti e contraddittori. Dicevo, i suoi avversari non sono in genere molto sensibili al confronto, e Agostino comunque dichiara espressamente di voler cercare in ogni modo un accordo pacifico, e ad esempio quando c'è una forte presenza di militari romani si impegna a non rendere pubblico il contenuto dei dibattiti. Noi ci possiamo chiedere che nesso ci fosse fra discutere di questioni ecclesiologiche e la presenza o meno di militari romani. Ora, la legislazione imperiale puniva, in un momento in cui la religione cristiana era religione di Stato, puniva l'eresia. In realtà a questa data i donatisti erano considerati scismatici, non ancora eretici, però di fatto c'era una legislazione che poteva colpire anche i donatisti. La legislazione era favorevole ai cattolici. Discutere certi argomenti in presenza di truppe romane poteva provocare nei donatisti una reazione negativa per il timore che certe leggi fossero allora applicate nei loro confronti. E l'espressa dichiarazione di Agostino è il rifiuto della costrizione. Scrive: non è mio intento che gli uomini siano costretti ad una determinata comunione contro la loro volontà. Tra l'altro queste disposizioni imperiali erano spesso ripetute, ma siamo un po' in una situazione analoga a quella delle gride manzoniane. Il fatto che fossero ripetute significa che non erano applicate o che erano inefficaci. In ogni modo, Agostino sottolinea questo elemento: gli uomini non devono essere costretti ad una determinata comunione, cioè alla scelta di determinate opinioni in materia religiosa, contro la loro volontà. E ancora Agostino in un'altra opera scrive: le leggi non mancavano, ma era come se non vi fossero, erano nelle nostre mani, ma vi dormivano sonni tranquilli. Quindi Agostino, perfettamente cosciente di questa legislazione a lui favorevole, la lasciava, come dice testualmente, dormire, non ne chiedeva l'applicazione. Fino alla fine del IV secolo permane l'egemonia dei donatisti. Era favorita anche dal fatto che i donatisti avevano, certo, contro la maggior parte della legislazione imperiale, con qualche eccezione qua e là nel tempo, ma avevano invece dalla loro parte spesso i funzionari dell'amministrazione. Molti proconsoli in Africa erano favorevoli al donatismo e non alla Chiesa cattolica. Nonostante i proclami che i donatisti ripetutamente fanno di assoluta indipendenza dal potere civile, e qui si ricorda soprattutto una frase di Donato che c'entra l'imperatore con la Chiesa, punto di domanda, nonostante questi proclami i donatisti erano spesso ricorsi all'imperatore o ai suoi rappresentanti, e erano ricorsi all'autorità imperiale con una frequenza molto maggiore di quanto non avessero fatto i cattolici. Se noi seguiamo le tappe delle vicende del donatismo, a partire dall'epoca di Costantino in avanti, noi troviamo diversi interventi dei donatisti presso gli imperatori o i loro rappresentanti: 321, 340, 347, poi ancora con Giuliano l'Apostata, quindi negli anni 60 del IV secolo, eccetera. Non c'è niente di strano in ciò, perché questo corrisponde esattamente alla mentalità del tempo. Tutto più ciò che può essere di strano è la contraddittorietà che vi è fra una proclamazione, l'imperatore con la Chiesa non ha nulla a che fare, e invece poi la richiesta di intervento di quella stessa autorità per questioni di carattere ecclesiastico. Secondo me è però importante ricordare questi continui ricorsi del donatismo all'autorità imperiale per capire meglio le posizioni e le reazioni di Agostino. I cattolici inizialmente, appunto, non sollecitano l'intervento imperiale, lasciano dormire le leggi. Continuano i tentativi di dialogo che registrano un notevole insuccesso. Per esempio, nei confronti dei vescovi donatisti, e in quasi tutte le diocesi d'Africa c'erano i due vescovi, quello cattolico e quello donatista, Agostino aveva fatto diversi passi, a cominciare dalla sua città, Ippona, prima col vescovo Faustino, poi col vescovo Proculiano, poi in altre zone la sua azione si era sempre più allargata. Agostino non era il primate d'Africa perché era il vescovo di Cartagine, ma era certamente la personalità più grande della Chiesa d'Africa e quindi di fatto la sua azione si sviluppa enormemente sul territorio. Ora i successi, dicevo, sono davvero pochi. Dei vescovi donatisti uno solo si converte, Massimino, e si converte parecchio tempo dopo, a grande distanza di tempo. Visto il successo con i vescovi, Agostino tenta con i fedeli. In fondo i fedeli erano più numerosi e forse c'erano maggiori possibilità, ma anche qui c'è un certo insuccesso. E insuccesso con i fedeli è dovuto non tanto alla radicalità delle loro posizioni, quanto piuttosto al fatto che il rischio per chi si convertisse dal donatismo al cattolicesimo era estremamente grave. Il rischio era quello per la vita stessa. I donatisti non accettavano di buon grado che loro seguaci modificassero la propria opzione religiosa scegliendo una diversa comunione, quella cattolica, in luogo di quella donatista. I vescovi donatisti cercavano di tenere isolati i propri fedeli, impedendo il contatto con i cattolici, e in ogni caso gli interventi in caso di conversioni erano decisamente repressivi. Agostino cerca di sfumare i contrasti parlando del donatismo come di antichi dissensi. In fondo torniamo all'epoca della persecuzione, le persecuzioni non ci sono più, certi problemi che si ponevano nei primi anni del IV secolo non esistono, le persecuzioni sono terminate. Ma in realtà, al di là della questione dei traditores, che evidentemente era superata dalla storia, erano in gioco delle questioni ecclesiologiche molto più profonde, e il confronto con il donatismo consente ad Agostino di precisare maggiormente certi aspetti della sua concezione della Chiesa che poi si ritrovano nella De Civitate Dei. Quindi vediamo un continuo passaggio di temi in Agostino tra una questione e l'altra. Un argomento su cui Agostino insiste molto, che appunto ritroviamo nella Città di Dio, è che solo Dio può distinguere i buoni dai cattivi, solo Dio conosce il cuore dell'uomo e solo Dio può dire se un determinato individuo è buono o cattivo. Ora, questa distinzione e questa separazione Dio non la fa nel corso della storia umana, ma la fa alla fine della storia. Nel momento della seconda venuta di Cristo, alla parusia, ci sarà un giudizio universale che renderà evidente a tutti dove sia la verità e dividerà i buoni dai cattivi. Quindi un discorso che è rimandato a un tempo escatologico, e a uno dei suoi avversari donatisti ricorda appunto le parabole evangeliche sul campo in cui il grano e la zizzania crescono insieme, dicendo: il campo è il mondo, non è l'Africa. La Chiesa è una Chiesa universale, non è una Chiesa africana, e l'annuncio del Vangelo è ovunque, non solo in Africa. La messe è la fine del tempo umano, non è un atto, quindi non si può un atto e sui seguenti. Impuro, che spetta a Dio soltanto. Quindi, in sostanza, Agostino rivendica la cattolicità della Chiesa, anche etimologicamente, una Chiesa universale, aperta al mondo intero e non ristretta a un ambito locale, e rifiuta completamente l'idea che questa piccola chiesa africana possa tutto sommato arrogarsi delle competenze che spettano solo al Padre Eterno. C'è un elemento, dicevo, da ricordare: Agostino è legato alla Chiesa d'Africa e alle sue tradizioni, però di fatto la sua formazione religiosa avviene al di fuori dell'Africa, perché Agostino si converte a Milano, e si converte a Milano ascoltando il vescovo Ambrogio. Quindi, a Milano, nel momento della conversione, anche viene istruito in, un, in vista del battesimo in un contesto che evidentemente non è quello della Chiesa d'Africa. Inoltre Agostino ha una visione particolarmente ampia della Chiesa, rivendica alla Chiesa il fatto di essere una istituzione internazionale, al di sopra degli stati, al di sopra dei confini. Quindi la sua fedeltà alla sua Chiesa locale, la Chiesa d'Africa, si integra con una visione che è decisamente universalistica. Da un punto di vista dei dibattiti con i donatisti, Agostino era un uomo di grandissime capacità intellettuali, si era costituito un dossier sul donatismo, quasi una sorta di schedario enorme sulla questione del donatismo, di una ricchezza veramente notevole. Per Agostino, e qui torniamo al discorso Agostino polemista e pastore, polemista perché pastore, per Agostino tutta questa raccolta di dati storici, di documenti, di fonti, eccetera, non serviva per la curiosità intellettuale, serviva per combattere il donatismo conoscendolo bene. Per combattere bene l'avversario bisogna essere al corrente delle sue caratteristiche e essere in grado di discuterne i diversi aspetti. E contro il donatismo Agostino usa tutti gli strumenti polemici a sua disposizione. Abbiamo già detto, era un maestro di retorica, degli strumenti che aveva sotto mano fa un ottimo uso. Uno storico scrive: trattava una questione di diritto come un avvocato di Roma, una questione di esegesi come un dottore di Alessandria, argomentava come un filosofo greco, raccontava aneddoti come un borghese di Cartagine, narrava le bravate dei circoncellioni come un portuale di Ippona. E qui arriviamo al punto dei circoncellioni. Agostino in un primo momento pensava che si potesse discutere e negoziare, ma di fatto i donatisti avevano non solo una grande aggressività verbale, ma anche un vero e proprio braccio armato, costituito da queste bande di circoncellioni, di cui ci dà una efficace descrizione Possidio, che è il primo biografo di Agostino e un suo compagno. Insieme avevano vissuto l'esperienza monastica di Tagaste, poi Possidio era diventato vescovo di Calama, cioè di una piccola città non lontano da Ippona. E Possidio, nella vita di Agostino, scrive: gli stessi donatisti avevano anche in quasi tutte le loro chiese una genia d'uomini di inaudita perversità e violenza, chiamati circoncellioni. Forniti di varie armi, percorrevano furiosamente campagne e villaggi senza ritrarsi davanti all'effusione del sangue. Mentre si predicava con ogni zelo la parola di Dio e si teneva una condotta pacifica, essi muovevano guerra senza motivo a chi parlava così. E qui spiega come vi fossero numerosissime aggressioni, molti servi di Dio furono debilitati dalle loro percosse, alcuni ricevettero anche calce mista d'aceto negli occhi, altri furono uccisi. E nelle pagine successive ho letto qua e là, ricorda come per caso un certo vescovo fosse assalito insieme al suo seguito, subendo ingiurie e percosse gravissime. Ora, un certo vescovo è Possidio stesso, che, perché ci dà tutti i dati, era un vescovo che era stato monaco con Agostino e era in visita a diocesi sottoposta alla sua cura a Calama, cioè era esattamente lui Possidio, e ricorda come anche Agostino fosse scampato alla morte per un errore della sua guida, perché in uno dei suoi numerosi viaggi capitò per provvidenza, certo di Dio ma per errore della guida, che il vescovo giunse con i suoi compagni per un'altra strada alla sua meta, e per questo sbaglio, di cui solo più tardi si accorse, sfuggì alle mani di quegli empi. Quindi la situazione non era certo facile. Ora, il donatismo appariva in questo piuttosto contraddittorio, perché di fronte alle proclamazioni di grande purezza, eccetera, poi utilizzava dei metodi che non sembravano molto corrispondere alle intenzioni. Un ex vescovo donatista, Massimino, che abbiamo detto prima, in fondo è l'unico che si converte, l'unico vescovo donatista che si converte al cattolicesimo, per questo suo mutamento di scelta religiosa era stato calpestato fino a essere ridotto in fin di vita. Lo avevano creduto morto e quindi lo avevano lasciato, invece era felicemente sopravvissuto e aveva elevato fiere proteste all'autorità imperiale per l'attentato che aveva subito. Quindi quella legge già esistente, che inizialmente era stata lasciata dormire, viene reiterata, vengono poste anche delle condizioni più serie all'interno della legislazione e Agostino stesso accetta queste disposizioni più severe. Quindi acconsente a un intervento più forte nei confronti del donatismo, non per ragioni di principio, ma per ragioni estremamente pratiche, cioè la salvaguardia della propria e dell'altrui esistenza, la salvaguardia dell'esistenza dei cattolici. Quindi indubbiamente l'evoluzione nel suo atteggiamento c'è, ma non è una evoluzione sui principi, è una evoluzione pratica. Ad esempio il Chadwick, in una biografia di Agostino pubblicata anche in italiano da Einaudi, scrive: sul fronte dei donatisti il rancore era mantenuto vivo da atti di spaventosa violenza contro edifici e clero cattolico. I fanatici che un tempo avevano assalito templi pagani trovavano ora nuovi bersagli nelle basiliche cattoliche, dove non si peritavano di fracassare l'altare di legno sulla testa del povero vescovo cattolico che aveva l'imprudenza di farsi sorprendere. L'elenco degli uomini di chiesa cattolici che patirono mutilazioni o furono accecati o furono addirittura uccisi non è breve. E di qui discende questo apparente mutamento di posizioni di Agostino. E Agostino stesso riconosce la sua evoluzione. Nelle retractazioni, cioè in quest'opera in cui rivede un po' tutto quanto aveva scritto, afferma: dissi che non ero d'accordo sul fatto che gli scismatici fossero forzatamente ricondotti alla fede cattolica con la forza del potere secolare. Pensavo che nessuno dovesse essere costretto all'unità e che si dovesse usare la parola, la discussione e la ragione. Temevo di avere dei falsi cattolici anziché degli eretici dichiarati. Questa mia opinione doveva cedere non davanti a parole ma a fatti, quindi sono semplicemente i fatti concreti che determinano un mutamento. Quindi Agostino accetta l'uso del braccio secolare, che ritiene legittimo per lo scopo che si propone, salvaguardare la vita nel senso letterale del termine dei cattolici, vuole difendere se stesso e i suoi fedeli minacciati dai circoncellioni. La teoria sull'applicazione della legge imperiale è rigorosa, ben diversa dalla pratica da parte di Agostino. Chiede che la legislazione imperiale non venga applicata in tutto il suo rigore, quindi niente tortura, niente pena di morte, che invece erano una prassi, per noi sono fatti sconvolgenti, per allora erano una prassi assolutamente comune che non faceva proprio impressione a nessuno. C'erano dei donatisti di Ippona che avevano confessato di aver ucciso un sacerdote e di aver tolto un dito e un occhio a un altro sacerdote cattolico, e Agostino intercede perché non siano condannati a morte e scrive, si rivolge al proconsole imperiale in Africa: giudice cristiano, adempi il tuo dovere di padre misericordioso, punisci sì l'iniquità ma senza dimenticare l'umanità. E in un'altra lettera dice: quelli uccidendo un ministro della Chiesa gli tolsero il tempo di vivere, tu dà a questi nemici della Chiesa, lasciati vivi, il tempo di convertirsi. Ora, non sarebbe pensabile chiedere ad Agostino o a comunque a chi viveva in questa epoca, IV, V secolo, un senso di tolleranza nel significato moderno del termine. Bisogna sempre storicizzare i problemi e vederli nel loro momento, perché se applichiamo degli schemi e una mentalità nostra rischiamo nella maggior parte dei casi di non capire le situazioni. In ogni modo, siamo di fronte, di fatto, a una grande moderazione da parte di Agostino nell'applicazione di una norma che in ogni caso si lega a situazioni specifiche. Scrive ancora: quanto al castigo di coloro i quali hanno confessato tanti delitti, ti prego che non giunga fino alla pena di morte, e questo sia per la pace della nostra coscienza, sia per manifestare la mansuetudine cattolica, ragioni tattiche e ragioni di principio. Mostriamo che la Chiesa cattolica conserva la sua mitezza verso i suoi crudelissimi nemici. Di fronte alla loro crudeltà, ogni sanzione che non sia la morte apparirà come una grande indulgenza. E poi segue, non leggo tutte le citazioni, ma se ne possono elencare parecchie, non è semplicemente una frase per caso qua o là. Quindi c'è un elemento che è quello della giustificazione dell'intervento dello Stato in materia religiosa, e in questo senso ci si potrebbe chiedere se non si vada in una direzione diversa da quella che la Chiesa attuale propone. La citazione è brevissima, Redemptoris Missio, al capo 39, la Chiesa si rivolge all'uomo nel pieno rispetto della sua libertà. La Chiesa propone e non impone nulla, rispetta le persone e le culture e si ferma davanti al sacrario della coscienza. Ora, questo far intervenire l'autorità politica in materia religiosa può sembrare una violazione del sacrario della coscienza. Ora, di fatto, non è così in Agostino. Agostino è molto sensibile al problema della libertà di coscienza e della responsabilità personale, e qui potremmo citare dei passi, ma data l'ora ve lo risparmio. Quindi la posizione di Agostino non è così distante dalla nostra come sembra a prima vista, oltre al fatto che è psicologicamente spiegabile sia in un uomo in cui la problematica dottrinale non era astratta, sia in un uomo che si preoccupava dei risvolti pastorali della sua azione. Attribuire ad Agostino la responsabilità che in epoca successiva si è fatto delle sue dottrine è evidentemente un assurdo, soprattutto perché, come dicevo, Agostino non intende proporre una soluzione di principio valida sempre e comunque in qualsiasi tempo. La soluzione di principio è quella della ragione, della discussione, della parola. L'altra è una soluzione pratica in quel momento storico, in quella precisa situazione, in quella chiesa d'Africa. E su questo direi poi consentono molti autori, molti studiosi anche contemporanei di Agostino, indipendentemente dalla loro estrazione ideologica e dalle loro opzioni religiose. Anche se nella storia a lungo ha prevalso una interpretazione parziale fondata su questo secondo Agostino, sull'Agostino della coazione, prendendo queste dottrine come un assoluto e non come qualcosa di contingente. In questo senso direi che Agostino non può essere assolutamente fatto rientrare in quei casi di intolleranza all'interno della Chiesa che Giovanni Paolo II ha recentemente condannato nella terzo millennio avveniente al capo 35. Adesso non ve lo leggo, ma è un passo che è piuttosto interessante e che vale la pena di leggere, perché si considerano i tratti dolorosi del passato, capitoli dolorosi in cui i figli della Chiesa hanno manifestato acquiescenza, metodi di intolleranza e persino di violenza, e si conclude: la verità non si impone che in forza della stessa verità, la quale penetra nelle menti soavemente e insieme con vigore. Giustamente Giovanni Paolo II sottolinea che nella storia della Chiesa dei momenti in cui l'intolleranza ha prevalso ci sono stati. Non mi sembra che assolutamente Agostino si possa far rientrare in questo contesto, cioè se si toglie l'aspetto specifico, necessità di contrastare la violenza donatista, in Agostino quello che prevale è la passione per la verità, ma è una passione per la verità che si coniuga con il senso profondo della necessità di convincere, e non di costringere, di convincere con la parola e con l'esempio. Rimane un minuto soltanto, farei una considerazione finale sulla tolleranza, che è considerato un elemento positivo o negativo secondo l'angolatura dalla quale viene affrontata, perché per alcuni la tolleranza coincide con un indifferentismo religioso, in questo senso può essere negativa, per altri è manifestazione di un deprecabile spirito di compromesso, per altri è un atteggiamento positivo contro qualsiasi oppressione della coscienza. Visto che avevamo posto questi due termini, Sant'Agostino e i lumi, e Sant'Agostino in fondo più tollerante dei lumi, ricordo almeno questo: la tolleranza religiosa correttamente intesa è qualcosa di molto diverso dall'indifferentismo, e lo suggerisce il termine stesso. La tolleranza non presuppone indifferenza, perché non si tollera ciò che è bene. Il bene o la verità possono essere solo amati, si tollera ciò che non è bene. L'amore della verità, però, lungi dal condurre, come talora storicamente purtroppo è accaduto, a una drammatica e dolorosa intolleranza, può avere come esito una tolleranza più ampia, più autentica e più adeguata di quella dei filosofi. E questo è l'aspetto sul quale il nostro Pietro Tamburini tanto insisteva, perché fra un dogmatismo eccessivo e un assoluto scetticismo sta evidentemente, come in un giusto mezzo, una passione per la verità che ha anche il senso della propria limitatezza nel comprendere e nel vivere questa verità. E qui vi faccio una citazione dal nostro Agostino che ho ricordato in un certo senso un po' poco attraverso le sue proprie parole. Un brano delle Confessioni, quindi siamo completamente al di fuori da questioni polemiche. Perciò, Signore, i tuoi giudizi sono tremendi, perché la tua verità non appartiene né a me né a chiunque altro, ma a tutti noi, e tu ci chiami pubblicamente a parteciparne con questo terribile avvertimento di non pretenderne il possesso privato per non esserne privati. Siamo negli ultimi libri delle Confessioni. E a questo proposito ricordo un professore d'università francese, ormai defunto da un po', un grande storico e canonista, Le Bras, il quale dettava il proprio epitafio funebre dicendo: mettetemelo sulla tomba. Faceva un po' scherzosamente, ma il contenuto non era. Però forse sarà là che si è rivolta nella tomba, perché gli manca la sua frase preferita. Egli non ha mai pensato che tutte le idee abbiano il medesimo valore, ma ha sempre pensato che in ogni idea vi possa essere un frammento di verità. Volevo leggervi anche due passi del catechismo, ma mi sembra che l'ora non sia forse la più adatta per proseguire. Comunque, un punto direi può servire come conclusione, e cioè il fondamento vero e autentico della tolleranza in Agostino e in generale è dato dal riconoscimento della dignità dell'uomo e del valore della persona umana, una persona umana che Dio ha creato a propria immagine e somiglianza. Questo Agostino lo sottolinea sempre. Persona umana alla quale Dio ha conferito il dono della sua grazia, ma anche il dono della libertà, quindi il dono di accettare o rifiutare liberamente, personalmente, la grazia che viene donata. E in questo senso la tolleranza è, naturalmente correttamente intesa, non nel senso illuministico, è anche rispetto della libertà dell'uomo e del mistero del cammino di Dio fra gli uomini. E come ultimissima cosa vi leggo, traducendo rapidamente, l'intervento di uno storico francese che chiude questo convegno tenuto a Parigi qualche anno fa sulla tolleranza. Una conclusione molto informale, pensando che si tratta di un convegno di storici che di solito sono molto dotti e si limitano a disquisizioni astratte. Vi può essere una straordinaria virtù nella sofferenza che la divergenza su essenziale non può fare a meno di creare. All'interno di ciò che si crede, di ciò che è attestato al mio cuore come la verità, vi è sempre una distanza che fa sì che, dopo tutto, questa verità io la raggiunga attraverso delle parole, e queste parole umane che rivestono la parola di Dio sono talmente imperfette che non possono, su certi punti, non tradire. Quando la tolleranza si accompagna ad una sofferenza, allora è una virtù, è la scoperta di questa imperfezione, di questa distanza alla quale ci troviamo. Ma vi è un luogo nel quale non vi è più bisogno di tolleranza, perché tutto è amore ed è il regno di Dio. Lo storico è protestante, ma le conclusioni mi sembrano pienamente condivisibili.
Raccogliamo allora due terzi del Signore e poi ancora un altro. E facciamo così.
Io ho letto un articolo casualmente pochi giorni fa, proprio sulla rivista internazionale dell'uomo, che parla dell'apostasia nei paesi arabi. C'è un articolo di un professore di diritto arabo, e riferisce dei fatti, delle notizie che sono abbastanza impressionanti, cioè l'apostasia dall'islamismo ad un'altra religione, soprattutto alle religioni non del libro, quelle del libro sono pubblicate, ma comunque l'apostasia è punita con la sanzionata con la pena di morte in gran parte dei paesi arabi, nel Kuwait, dello stesso Egitto. Attenzione, pena di morte, non attentato, che è molto diverso, cioè viene applicata dallo Stato, viene applicata come in esito a un processo, un certo tipo di processo. Ella accennava prima al fatto che delle ragazze,
scusate, si sente in fondo,
cristiane preparate potrebbero avere, cristiane preparate potrebbero avere anche un significato in termini di conversione. Ma forse questo cozza con il significato. Lei poi ha accennato anche a conversioni pubbliche, forse esiste una diversità tra conversioni pubbliche e conversioni non pubbliche. Il dato normativo, diciamo, che emerge da questo lungo articolo non parla della giustizia, devo dire, non mi pare che parli della giustizia, e però in questo senso la apostasia è un reato punito con
la morte.
Attenzione, va detto, con la pena di morte, riferisce sempre questa cosa, non so con quanta esattezza, era punito anche l'apostasia dal cristianesimo nel Medioevo e non so sino a quanto, sino al 1300, non lo so, non so ben spiegato, non ho verificato il fatto. Qui c'è stata un'evoluzione, lì non c'è stata, si rimane a questo punto, anche l'evoluzione, per carità.
Sì.
Ringrazio molto, Eccellenze, sono un parroco di Milano, perché dalla sua esperienza possiamo capire di più questo mondo che credo sia, come affermava anche il Cardinal Biffi, il vero grande problema del domani, è questo l'incontro o scontro o dialogo, non so come sarà, come Dio vorrà, tra cattolicesimo e movimento islamico. Ringrazio moltissimo quindi anche il Centro Culturale di Milano, che ci dà queste grosse possibilità di incontro e quindi anche di formazione. La mia domanda è molto sintetica e chiedo se è lecita. Sta una proporzione tra il secolarismo, sta alla Chiesa occidentale, come l'integralismo attualmente sta al mondo islamico? Vale a dire, come c'è una linea, come c'è una linea di secolarismo marcato, pronunciatissimo, che intacca all'interno, non dall'esterno, ma dall'interno, la Chiesa occidentale, mi pare che al contrario, o forse non è molto il contrario, nel mondo islamico invece si afferma un integralismo che crede di salvare, ma in realtà intacca anche quel valore religioso, quella dimensione religiosa verso il mistero che anche che questo movimento islamico può portare in sé. Non so se è chiara la domanda.
Un po' così, mi fa troppo.
Vorrei riformularla, se in breve. Mi pare che vi sia un dato storico nel cristianesimo occidentale, e il dato storico sia questo avanzamento,
sì,
di un secolarismo,
sì,
che mina dall'interno,
sì,
la fede cristiana.
Sì.
Sembra che avvenga il contrario nel mondo islamico, dove invece ci sia un integralismo che sorge all'interno,
sì,
del movimento islamico.
Sì.
Quindi, che però, ecco la mia domanda, mi pare sia anch'esso non una salvezza della religiosità islamica, ma domando se non è anche, invece quello, anche loro abbiano all'interno, con questo integralismo, una mina profonda al senso religioso islamico. La ringrazio.
Che possiamo cominciare a rispondere.
Sì. Comincio con l'ultima domanda, così che è fresca per tutti. Se il pericolo e il danno che fa il secolarismo nella nostra fede corrisponde all'integralismo nella religione islamica, io direi è peggio. L'integralismo è peggio, perché anche con la modernità, noi cristiani, nonostante tutto, malgrado tutto, abbiamo una certa elasticità, possiamo adattarsi più o meno. Si prendo l'esempio del digiuno, che non è secolarismo, ma il digiuno in se stesso, come ha cambiato nel tempo, anzi siamo arrivati a purificarsi un po' più. Nell'integralismo è peggio, perché è un formalismo che ti uccide, un formalismo che non tu puoi toccare neanche la lettera, e non tu puoi adattare la modernità o le scienze a questo, all'integralismo. Non c'è speranza con l'integralismo, mentre con la modernità nostra c'è speranza. Se uno vuole, può salvare, può essere moderno senza né perdere la fede né e continuare a essere buon cristiano, mentre là l'integralismo non c'è speranza. Si ritorna all'apostasia. In tutto il mondo l'apostasia è la pena di morte, in tutto il mondo islamico, anche se non hanno parlato della Tunisia. E quando si fa un giudizio dallo Stato è già una grazia, il peggio che quando gli individui hanno il diritto di difendere la fede islamica, i fedeli islamici, i musulmani, hanno il diritto di uccidere qualsiasi apostasia. E quando ho parlato delle ragazze, ho detto è da sconsigliare il matrimonio misto, e alla fine ho detto sperare contro ogni speranza. E là sono questi piccolissimi casi, chi si riesce, e abbiamo alcuni casi a Tunis, abbiamo due o tre casi dove anche la signora si è riuscita a battezzare i figli, e il marito che prende la signora con la sua macchina domenica alla chiesa, la mette dentro e ritorna dopo un'ora. Ma sono uno o un altro caso, sono casi, piccoli casi. E quando abbiamo 8.000 membri di matrimoni misti, capisci, non prendere l'eccezione come la regola. L'apostasia, mentre stanno nei paesi arabi, l'apostasia viene dal fatto che l'Islam non è religione, l'Islam è stato e religione, l'Islam è sistema politico, l'Islam è società e cultura, tutto insieme. Allora, un musulmano che lascia la religione lascia tutto questo, lascia la struttura, lascia la società, lascia il sistema, lascia lo Stato, e perciò tutti quanti si sentono in diritto di ucciderlo. E magari che sia solo lo Stato con un giudizio, peggio. La prima domanda alla Chiesa a Tunis: abbiamo preti e suore che lavorano nel ONG tunisini, organizzazioni tunisini, e spesso è il vescovo a segnare delle domande, richieste, sussidi a altri ONG europei. Confesso con orgoglio che ogni anno sono da 200 a 300 mila dollari che vengono dall'Europa a organizzazioni tunisini dove lavorano i nostri suori, i preti, attraverso la chiesa o il vescovo, con la firma del vescovo. 200-300 mila dollari significa quanto in italiano, e lavoriamo con loro, con ONG. E poi c'è un gruppo che si chiama GRIC, Group de Recherche Islamo-Chrétienne, tra professori tunisini, spesso quelli che vengono da voi sono invitati anche da voi, con alcuni sacerdoti, de recherche, di dialogue, per dire che abbiamo un contatto con questo fatto. Non c'è tanto con le autorità religiose, perché non hanno nessuna credibilità, francamente, nessuna. Né tra i musulmani giovani, né niente. Ma questo gruppo sono con intellettuali, professori universitari che hanno una importanza grande con i loro alunni universitari, studenti, e incoraggiamo al massimo questi contatti con i professori universitari. Ma con quello che grida la moschea, quello non serve a niente, né a lui né agli altri, è inutile perdere il suo tempo. In Tunis è vero che la Tunisia è finanziata dall'Occidente, è vero, confesso che l'integralismo è una carta forte che il governo sa giocare per dire all'Occidente: aiutateci o finiremo con gli altri, e nessuno ha interesse che la Tunisia finisca come i vicini, sia la Libia sia l'Algeria, e sfrutta tanto questa carta. Opposizione, no, infatti non c'è opposizione, sono 7 partiti dell'opposizione che sono entrati nell'arena delle elezioni ultimamente, ma non sono una forza che regge o può influenzare il governo, questo è vero. Rimane quello che ho detto altri amici, questo controllo, il partito unico che controlla tutto, rimane, diciamo, una situazione anormale, perciò senza giustificare, diciamo, si capisce questo controllo senza giustificarlo, situazione anormale che viviamo, contesto molto anormale, e non aspettate da noi una democrazia normale come la vostra, non è il vostro linguaggio, non è la vostra democrazia, non siamo perfetti, ma stiamo meglio che altri vicini, questo dobbiamo dirlo, siamo contenti in un senso di dire, di vivere quello che viviamo prima di arrivare alla situazione della Libia o dell'Algeria.
Bene, penso che Allevi voleva replicare.
Non è vero. Quella, l'ultima frase non è vera. I cristiani, il fatto che sono stranieri, spesso pensano con una categoria di modo di pensare che non è quello del posto. Prima cosa. E seconda cosa, il governo che è corrotto, tu non puoi dire il governo è corrotto, punto. C'è corruzione, sono d'accordo, ma ci sono tanti programmi buoni, economici, ci sono tanti diritti, hanno salvato diritti della donna, associazioni, ONG private. Allora, tu non puoi dire corrotto, punto. che sia correzione, io mi chiedo, sulla terra si c'è uno stato dove non c'è correzione, ma che sia, che abbia correzione, d'accordo, che abbiano altri programmi di sviluppo di diritti umani, diritti della donna, diritti alla scuola, diritti alle associazioni private, ci sono 1200 ONG private e c'è tanto da fare. Uno non deve cadere nel giudizio dato ultimamente dell'Amnistia Internazionale, che ha pubblicato un forse 60 pagine, piccole pagine, tutto era negativo. Non è vero, non è vero, non siamo perfetti, questo lo sappiamo, abbiamo i nostri limiti, però hanno fatto tanto. Il fatto che ci sono 4 milioni di turisti ogni anno significa qualche cosa. C'è un'atmosfera che ti attira, c'è una certa sicurezza, tu trovi qualche cosa. Se la situazione è così negativa, non credo che arrivano 4 milioni ogni anno. Non siamo perfetti?
Beh, io penso che possiamo ringraziare Monsignor Tual per quello che ha detto questa sera, anche perché, concludendo, ci ha fatto vedere un'immagine di chiesa che vive nel Maghreb che non è molto solita sentire. Soprattutto vorrei solamente riprendere una parte del suo intervento, quello più di contenuto, che magari è più sfuggito, dove sostanzialmente invita che cioè, il dialogo si fa vivendo originalmente, nel senso letterale del termine, la propria fede, non inventando formule che siano solamente intellettuali. Perché, lo dico finendo, rispondendo un po' anche alla domanda di Allevi, la Chiesa tunisina ha sempre dei rapporti con i musulmani, e la prelatura apostolica ha una scuola in cui vanno tutti studenti musulmani, quindi più dialogo giornaliero di questo penso che non ci sia. Hanno un ospedale in cui evidentemente tutti i clienti sono musulmani, compresi i medici. Quindi esiste questo dialogo. Esiste però a partire da una voglia di vivere originalmente, ribadisco nel senso letterale del termine, la propria fede, e soprattutto evitando alcune volte delle autorizzazioni intellettuali che poi impediscono realmente il dialogo. E soprattutto ha dato una visione del mondo musulmano che raramente si sente dare e che soprattutto può permettere di dialogare con una chiarezza, sgombrando il campo da certi equivoci che possono esistere. Quindi io ringrazio e soprattutto gli auguro anche che il sinodo possa essere un'occasione interessante e di crescita per la Chiesa in Africa. Grazie.